Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Oggi partiamo senza titoli perché siamo in attesa dell'annuncio del nuovo Papa. È stato eletto al quarto scrutinio, un'oretta fa circa c'è stata la fumata bianca, ai momenti dovrebbe essere annunciato il nome del nuovo pontefice, quindi in qualunque momento potrei dover passare la linea allo studio 2 per seguire l'annuncio. Per ora però noi andiamo avanti con le altre notizie e partiamo da Gaza. Le scorte di cibo nella striscia sono ormai quasi completamente esaurite. Da giorni le organizzazioni umanitarie avvertivano che da un momento all'altro non sarebbero più riuscite a fornire assistenza alla popolazione e quel giorno è arrivato. Oggi decine di mense comunitarie a Gaza hanno chiuso i battenti per mancanza di rifornimenti. Anche l'ONG americana World Central Kitchen ha annunciato di non essere più in grado di fornire cibo agli abitanti della striscia a causa proprio del blocco israeliano. In una dichiarazione l'organizzazione ha detto: dopo aver servito più di 130 milioni di pasti e 26 milioni di pagnotte di pane negli ultimi 18 mesi, World Central Kitchen non ha più le scorte per cucinare pasti o cuocere il pane a Gaza. Intanto oggi davanti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff ha illustrato il nuovo piano per la distribuzione degli aiuti nella striscia concordato con il governo israeliano, un piano che prevede l'esclusione dell'ONU, la privatizzazione degli aiuti e la militarizzazione della distribuzione. Sentiamo il commento di Jonathan Fowler, portavoce dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi.
The proposed model of aid distribution, which has been talked about by the state of Israel.
Il modello proposto per la distribuzione degli aiuti che è stato discusso dallo Stato di Israele è ben lungi dall'essere in grado di affrontare la devastante carestia nella striscia di Gaza. Le agenzie e le organizzazioni umanitarie si basano su una serie di principi che vengono applicati per garantire che l'assistenza venga fornita a tutti coloro che ne hanno bisogno, senza eccezioni, in modo imparziale. Quello a cui stiamo assistendo è un tentativo di parzializzare gli aiuti umanitari e non è nemmeno accettabile che una parte in conflitto assuma il controllo delle operazioni di aiuto. Esiste già un sistema in atto. Si tratta dell'aiuto umanitario internazionale, che funziona secondo il diritto internazionale umanitario, con la catena di custodia degli aiuti che arriva fino alle comunità che li ricevono. È così che funziona l'UNRWA ed è così che funziona il resto del sistema delle Nazioni Unite. E questo cosiddetto piano semplicemente non è un sostituto del sistema che permette l'ingresso degli aiuti e il funzionamento delle operazioni di soccorso secondo i principi consolidati del diritto internazionale umanitario. Ciò a cui stiamo assistendo, di fatto, è una strumentalizzazione dell'assistenza umanitaria, quindi una deprivazione della popolazione, fondamentalmente per affamarla per ragioni politiche. È una carestia provocata dall'uomo e motivata politicamente quella in corso nella striscia di Gaza. Come l'ha definita il nostro commissario generale, è espressione di crudeltà assoluta. È davvero una strumentalizzazione degli aiuti umanitari e questo viola tutti i principi del diritto internazionale umanitario, principi di umanità fondamentale che sono alla base del diritto. Ecco perché questo piano di distribuzione degli aiuti, e abbiamo già visto altri piani di aiuti proposti dallo Stato di Israele e da altri paesi in passato, è inaccettabile. Bisogna permettere alle agenzie delle Nazioni Unite di mettere in pratica la loro consolidata capacità di fornire aiuti. Ripeto, gli aiuti non affluiscono nella striscia di Gaza da oltre 2 mesi e questa è una situazione assolutamente sconvolgente, dato che ci sono migliaia di camion di aiuti umanitari fermi proprio lì fuori, che potrebbero essere portati lì domani se fosse loro consentito. Davvero, questa situazione deve cambiare da un giorno all'altro, per il bene della sopravvivenza della popolazione che sta morendo di fame.
The sake of the survival of the population that is being starved.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto negli Stati Uniti continua la repressione contro chi manifesta il proprio dissenso contro quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Oltre 70 persone sono state arrestate alla Columbia University di New York nelle scorse ore, dopo che circa 100 manifestanti hanno occupato la biblioteca per protestare contro il genocidio a Gaza. Da New York sentiamo Roberto Festa.
La protesta di ieri pomeriggio a Columbia University è una ripresa, improvvisa ma non inaspettata, delle manifestazioni contro la guerra a Gaza nell'università che nella primavera 2024 è stata il centro più partecipato e turbolento di quelle proteste. Ho assistito all'occupazione di ieri dall'esterno della Butler Library, la più grande tra le biblioteche di Columbia, dove appunto gli studenti hanno fatto irruzione. Della protesta sono stato avvertito da una mail del gruppo che l'ha organizzato, il Columbia University Apartheid Divest. Dopo una fase, quella immediatamente successiva alle proteste dell'anno scorso, in cui l'entrata nel campus di Columbia era stato limitato, cioè si entrava solo con una carta universitaria o con l'autorizzazione, ora l'entrata è libera. O meglio, lo era fino a ieri, visto che oggi, in seguito alla protesta, hanno di nuovo limitato gli accessi. Comunque, sono entrato tranquillamente. L'occupazione è iniziata intorno alle 3:30 del pomeriggio. Un centinaio di studenti, non di più, si sono trovati fuori dall'entrata della biblioteca, urlavano slogan, il più gettonato Free Palestine, molti portavano sul viso una kefia. A un certo punto si sono diretti in massa verso l'entrata della Butler, superando timide resistenze sono entrati. Allora li ho visti riuscire, scortati dalla polizia in stato di arresto, circa un'ora dopo. Quello che è successo dentro, quindi, è possibile ricostruirlo attraverso le versioni incrociate ma contrastanti degli studenti che protestavano, delle autorità universitarie, della polizia. Allora gli studenti avrebbero occupato un'aula della biblioteca, danneggiando però, soprattutto con graffiti e scritte, le pareti della reading room. La presidente ad interim dell'università dice di aver trattato con gli studenti perché questi, scortati dalla sicurezza del campus, abbandonassero l'aula. Di fronte al rifiuto, la presidente ha chiamato la polizia di New York, che dopo una richiesta di identificazione cui molti studenti non hanno aderito, ha arrestato circa 80 persone. Gli studenti dicono di non aver voluto dare i nomi, i loro nomi, in segno di protesta contro la militarizzazione dell'università e di aver subito atti di forza, di violenza da parte degli agenti. In definitiva, diciamo, non è successo molto, e il clamore che questa protesta ha suscitato deriva piuttosto dalla situazione di estrema tensione creata dall'amministrazione Trump. Le università sono state prese di mira dal governo federale, che le accusa di antisemitismo, accusa che, secondo i critici dell'amministrazione, nasconde il vero obiettivo, cioè entrare nella governance dell'università, assoggettarle al potere del governo. Soprattutto Columbia University, insieme a Harvard, è al centro dello scontro. Le autorità universitarie di Columbia si sono piegate a parte delle richieste di Trump, per esempio che la polizia universitaria possa fermare e arrestare gli studenti. La decisione ha scatenato la furia di professori e studenti, cui non è piaciuto l'atteggiamento di soggezione nei confronti del governo. Governo che tiene comunque Columbia e la sua dirigenza sotto controllo stretto. Insomma, una situazione di forte tensione che spiega la risonanza che ha avuto la protesta di ieri, che non sembra, comunque a mio giudizio, possa davvero preludere ad una ripresa di attivismo universitario sulla guerra a Gaza, contro la guerra a Gaza. Le autorità universitarie sono molto meno propense oggi a lasciare mano libera agli studenti. Molti studenti, soprattutto quelli stranieri, sono preoccupati per la possibilità di essere espulsi dal paese in caso di partecipazione alle proteste. La repressione del governo, almeno per il momento, ha dato quindi risultati, ha creato un clima di terrore nelle università, inibendo la protesta. Per concludere, un paio di battute che ho raccolto tra gli studenti. Un ragazzo mi ha detto che tra Joe Biden e Donald Trump per lui non c'è alcuna differenza in tema di appoggio a Israele, Trump lo fa solo più sfacciatamente. A un altro ho chiesto come vede il futuro del movimento studentesco che si è battuto contro la guerra, mi ha risposto: lo vedo lavorare con il movimento per i diritti dei migranti. Un saluto da New York.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Prosegue la forte tensione tra India e Pakistan. Nel pomeriggio di oggi forti esplosioni hanno scosso l'aeroporto della città di Jammu nel Kashmir amministrato dall'India. La causa delle esplosioni non è stata ancora immediatamente determinata, anche perché entrambi i paesi si sono accusati a vicenda di aver effettuato attacchi con droni sul territorio oggi, sul loro territorio oggi. La situazione tra i due paesi è particolarmente delicata e viene osservata con grande attenzione dalla Cina. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Prima di tutto la notizia, per così dire, di colore. Sulla rete cinese, ma non solo in rete, anche nei luoghi di lavoro e di ritrovo, la notizia del giorno è l'abbattimento di almeno due jet Rafale indiani da parte di un J-10C pakistano prodotto dalla cinese Chengdu Aircraft, l'aereo che è stato definito la risposta cinese all'F-16 statunitense. È la prima volta che dei Rafale sono abbattuti in combattimento. Grande orgoglio patriottico o nazionalista, che dir si voglia, in Cina, la cui tecnologia militare sembrerebbe ormai all'altezza delle auto elettriche o dell'elettronica di consumo. Le azioni della Chengdu Aircraft sono cresciute del 17% oggi in borsa. La Cina in effetti vende ormai armi in tutto il mondo, ma il Pakistan, con cui ci sono legami consolidati, è il cliente principale. L'81% delle armi importate dal Pakistan sono cinesi, il 63% delle armi esportate dalla Cina vanno in Pakistan. Con il Pakistan i legami sono storici, a prova di bomba letteralmente, visto che negli ultimi anni non sono mancati attentati da parte degli indipendentisti del Baluchistan pakistano contro il personale cinese che lavora nel porto di Gwadar, grande installazione sul mare arabico e terminale del corridoio Cina-Pakistan che deve garantire l'approvvigionamento energetico alla Cina. Tuttavia già nella guerra indo-pakistana del 1971 Pechino non intervenne a fianco di Islamabad, con l'India invece rapporti non sono mai facili, basti citare le scaramucce sul confine malaiano mai definito. Tuttavia negli ultimi mesi abbiamo assistito...
Scusate, dobbiamo interrompere perché sta per essere fatto l'annuncio, passa la linea allo studio 2.
Siamo... Sì, ci siamo, ci siamo.
Attenzione, attenzione, riprendiamo la linea, che sì. Succede? Riprendiamo la linea perché in questo momento stanno eleggendo il nuovo Papa.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Prevost.
No, nomen omen!
Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Leone XIV.
Il primo papa americano. Allora smentite le previsioni della vigilia, anche se il nome di Prevost a un certo punto era apparso tra i papabili, tra i candidabili, si diceva che probabilmente a fronte di un'elezione molto rapida al quarto scrutinio, come poi è avvenuto, il candidato poteva essere Parolin, si parlava appunto del candidato filippino, il cardinale Tagle. Il nome di Prevost era quello di un outsider possibile, sì. E invece eccolo qua a sorpresa il nuovo papa. Questi sono i cardinali che vengono inquadrati in questo momento. Il nuovo papa ancora non appare e credo che ci sia, come dire, della sorpresa anche tra i...
Sì, ah, c'è una certa sorpresa perché effettivamente era negli ultime ore, era saltato fuori il nome di Prevost, ma non si pensava che avesse diciamo, la possibilità di essere eletto Papa. Ha preso il nome di Leone XIV. Ricordiamo, il precedente Leone fu Leone XIII, che fu incoronato nel 1878.
Non era difficile, se questo è Leone XIV, no. Il precedente era il XIII.
Però è il, diciamo, il Papa che è subentrato dopo la breccia di Porta Pia nel 1870, quindi è entrato in carica nel 1878, ha finito il pontificato dopo 25 anni nel 1903 ed è stato considerato uno dei papi che ha ritenuto che l'attività pastorale fosse importante anche in ambito sociopolitico. Questo è quello che viene detto per quanto riguarda le informazioni su Leone XIII, perché poi la scelta di un nome è sempre collegato al papa precedente come elemento di continuità.
Intanto ci sono i cardinali che si sono affollati tutti quanti sui balconi di Piazza San Pietro in attesa dell'uscita del nuovo pontefice. Poi ci sono altri prelati che non partecipano invece al conclave, che si trovano in piazza, che stanno facendo i selfie, sì, i video, in attesa appunto dell'uscita del nuovo Papa, che, come abbiamo sentito, è un pontefice statunitense. Era un nome che era apparso improvvisamente, un po' a sorpresa, nel lotto dei papabili, il cardinale Robert Francis Prevost, di cui adesso, come dire, cominceremo, di Chicago, se non ricordo,
esatto,
male.
È di Chicago, è nato il 14 settembre 55 a Chicago, nel 77 è entrato nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino. Queste sono le informazioni che ci sono sul sito del Vaticano, e ha studiato presso la Catholic Theological Union di Chicago, diplomandosi in teologia. A 27 anni è stato inviato dall'Ordine di Roma a Roma per studiare diritto canonico, e da lì è iniziata questa sua carriera. Nel aprile 2020 il Papa lo ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Callao, il 30 gennaio del 2023 prefetto del dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, e il 6 febbraio 2025 Santo Padre Francesco lo ha promosso all'Ordine dei Vescovi, assegnandogli il titolo della Chiesa Suburbicana di Albano.
Qualche giorno fa veniva presentato così Prevost lo Yankee Latino, che unisce le Americhe. Cardinale di Curia vicino a Bergoglio dal 2023, prefetto del Dicastero per i Vescovi, presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, un cardinale schivo ed equilibrato, lo descrivono così, ha nominato centinaia di prelati, forgiando una generazione di religiosi di bergogliani aperti e progressisti. Nel 2023 ha gestito insieme al segretario di Stato Parolin la grana del cammino sinodale tedesco, un dibattito interno alle diocesi germaniche che stava diventando troppo innovatore e rischiava di provocare uno scisma, ma Prevost ha riportato il percorso nell'ortodossia pur senza traumi. Questo io leggo, è quello che mi dicono, perché certo, non è che abbia una cultura di base così spiccata rispetto al mondo cardinalizio e alla figura del nuovo Papa Leone XIV.
Esatto. Però qual è l'aspetto importante di Papa Prevost? Non l'hai detto.
Che è il Papa più tautologico, perché no, uno che si chiama Prevost, cioè ce l'aveva scritto fin nell'anagrafe, no, che sarebbe diventato qualcuno.
Che è la continuazione, la scelta di Prevost è anche legato a un evento che si sta verificando nella Roma di questi giorni, un evento sportivo. Gli internazionali di tennis, perché lui è conosciuto con il suo passato da giocatore di tennis.
Ma dai!
Sì, Papa Prevost era giocatore di tennis, e è una delle sue caratteristiche, ha giocato a tennis quando era giovane, pare che fosse anche abbastanza bravo.
Probabilmente in conclave se l'è giocata con Sinner, esatto, ma Sinner è stato fermo a lungo e quindi alla fine, esatto, era un po' corto di fiato. Prevost 6-4-6-4, diventato Papa, nuovo Papa, Leone XIV, mentre vediamo, c'è ancora l'attesa in Piazza San Pietro, perché il rito prevede che adesso ci sia probabilmente la vestizione nella sala delle,
esatto,
lacrime,
esatto,
del nuovo pontefice, che poi si affaccerà a questo punto sul balcone di San Pietro, mentre vediamo delle immagini di repertorio che ritraggono appunto il nuovo Papa, il cardinale Prevost.
È anche chiamato Padre Bob, perché lui si chiama Robert Francis, Robert, nomignolo che si utilizza negli Stati Uniti, in generale nei paesi anglofoni è Bob, e lui è chiamato così padre Bob nell'ambiente.
Che a quel punto tanto valeva fare papa Dylan, che era già Bob, e Dylan, devo dire, sul piano della biografia, forse gioca meno bene a tennis, però rispetto al senso della fede si è un po' convertito.
Anche, sai, in chiesa quando si canta, se avevi Dylan eri a posto, cioè nel senso che, sai, ogni tanto c'è qualche prete, qualche vescovo un po' stonato, con lui andavi tranquillo.
Soprattutto se canti il Dylan della trilogia, sì, quello di Saved, quel periodo lì, sì, quando si era convertito al cattolicesimo ed era tutto ammantato di misticismo. E intanto è tutto uno scintillio di smartphone e di video e di selfie di una piazza in cui ci sono effettivamente anche molti giovani, non solamente religiosi, prelati o persone di una certa età, che sono quelle che solitamente vediamo affollare le navate delle chiese durante le funzioni religiose. Sono quattro i balconi che a destra e a sinistra del balcone principale stanno ospitando in questo momento tutti i porporati, tutti i cardinali che hanno votato in conclave. Manca solo lui, Robert Francis Prevost, detto Bob, from Chicago, nuovo Papa Leone XIV.
È un, diciamo, un colore rosso quello che domina in questo momento la facciata di San,
certo,
Pietro.
Sono oltre... cardinali, esatto, quindi rosso, oltre... corporati non a caso.
Oltre al diciamo al colore della pietra della costruzione di San Pietro, ci sono queste macchie rosse. Fra un po' arriverà una macchia bianca, che sarà quella che rappresenterà il nuovo Papa. Tra l'altro,
una bella immagine pittorica, quella che ci ha restituito il nostro Luca Gattuso, neanche che Latiti nella sua trasmissione di Arti Visive avrebbe probabilmente saputo fare meglio. Secondo me c'è rimasta male la mamma di Pizzaballa, perché poi, oggi pomeriggio, no, l'hanno intervistata, dice: non so cosa aspettarmi, però secondo me un po' ci credeva, perché la mamma, suo figlio, secondo me c'è rimasta male, e ha ragione anche a rimanerci male, per quanto poi, come dire, viva il Papa, comunque. Sì.
Però Papa statunitense, ricordiamo, Robert Prevost è stato eletto dal conclave alla quarta votazione, Papa alle 18:08, adesso sono le 19:22, stiamo aspettando che esca Prevost. Ecco, sempre legato a Leone XIII, cioè il Papa precedente che si chiamava Leone, la sua visione sociale diede il soprannome di Papa dei lavoratori, di Papa sociale, quindi bisogna vedere se la scelta di questo nome, quello di Leone, è già un'indicazione programmatica sulla volontà di Papa Prevost. Come suona Papa Prevost? Suona bene?
Parolin suonava meglio, c'avevo anche il jingle pronto, Papa Prevost un po' meglio. La cosa suggestiva, che probabilmente adesso scopriremo una volta che si affaccerà, è che lo raccontano non solo come grande appassionato di tennis, ma anche come grande appassionato di spaghetti western. Quindi il nome potrebbe essere un omaggio a Sergio Leone.
Hai ragione.
Quindi potrebbe essere addirittura a Sergio Leone 14, questo lo scopriremo comunque tra poco. Robert Francis Prevost, Papa statunitense, sì, secondo te hanno voluto prendere per il culo Trump dopo che ha fatto il meme, il Papa lo faccio io?
Sì, infatti.
Cioè, eccolo, attenzione, ci siamo. Allora, sta uscendo.
È uscita una croce, tanto per iniziare.
E si mostra al mondo non più vestito di rosso.
Eccolo, è uscito Robert Francis Prevost, Leone XIV, si affaccia in questo momento al balcone in Piazza San Pietro, e questo è il primo saluto alla folla, e sentite appunto le urla festanti che si alzano da Piazza San Pietro. Questa è naturalmente la standing ovation, tutto l'entusiasmo dei fedeli in piazza. Ci sono anche i suoni della banda.
E delle bande che ci sono.
Sì, erano più di una. Il Papa, visibilmente emozionato e commosso, sta trattenendo le lacrime. Ha proprio il tipico magone.
Il movimento della bocca che continui a quasi a masticare in nulla, perché sei lì che non sai che devi parlare, ma ti viene difficile farlo.
Dato, a proposito di grande cinema, camera fissa per Rai News 24, invece un dolly con drone per Sky TG24 che si avvicina progressivamente. No, in realtà sono tutte e due che si stanno.
Una è ritardata rispetto all'altra.
Accenna un sorriso, prova ad accennare un sorriso nell'emozione visibile del momento. Robert Francis Prevost, Leone XIV, mentre attende che si spenga il boato della folla, intanto continua a salutare, in evidente difficoltà, sì. Sul piano emotivo.
Sì, sicuramente adesso si è guardato verso il basso, sta riguardando i fedeli che hanno riempito Piazza San Pietro. L'avevamo visto da Via Conciliazione, proprio che c'era un flusso di gente che andava verso la piazza. Adesso la piazza è piena e stanno quasi tentando di intonare un coro, ma non si coglie esattamente quale sia.
Non accenna a diminuire il boato della folla, ma forse adesso ci siamo. È arrivato il momento di sentire le parole del pontefice, Leone XIV, Robert Francis Prevost, cardinale nato a Chicago, come vi raccontavamo, ancora con le mani giunte, il sorriso un po' tremante, lo sguardo sulla piazza, mentre torna a salire il boato della folla.
Il Papa.
Viva il Papa!
Viva il Papa, una roba simile. Ecco, forse riesce a parlare adesso.
Vediamo. Ecco, sta arrivando il microfono e quindi, ecco, sentiamo le parole del Papa.
Ecco il microfono.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Radio Popolare 1927, le prime parole del nuovo pontefice Leone XIV. Leone dalla piazza. Un po' il gladiatore così.
Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco, che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti. Con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari.
Radio Popolare, Popolare Network, in diretta le prime parole di Papa Leone XIV. Noi vi salutiamo perché diamo la linea al giornale radio e riprendiamo la diretta tra poco. Ciao!